ai microfoni di Radio Sapienza il professor Fabio Grassi. Lei è uno studioso e un esperto comunque di Turchia. Cos'è cambiato dal colpo di Stato che è avvenuto nel luglio 2016? Quindi cos'è cambiato da quel luglio 2016 fino ad oggi, alla vigilia delle elezioni che si terranno tra poco meno di 20 giorni, in Turchia ovviamente?
È cambiato, se così si può dire, il passo della svolta autoritaria. La svolta autoritaria si manifesta con chiarezza nella repressione molto dura, molto violenta, con ragazzi ammazzati. Nel 2013, quando c'era stato il grande movimento, le grandi manifestazioni in Turchia, quel movimento chiamato in generale quello di Gezi Park, ma che non era stato solo a Istanbul, era stato in tante città della Turchia, quindi lì, insomma, si era rotta la relativa sintonia tra questa amministrazione, tra Erdogan fondamentalmente e la Turchia democratica. Quindi dalla repressione del movimento di Gezi Park, come dire, si era manifestata con chiarezza una involuzione autoritaria. Poi c'era stato il tentativo di abbattere per via giudiziaria Erdogan da parte dei gülenisti nel dicembre 2013. Erdogan aveva vinto e quindi naturalmente aveva iniziato ad agire in modo molto, molto pesante contro i gülenisti, ma aveva continuato ad attuare forme sempre maggiori di intimidazione, anche di altri oppositori, cioè di oppositori politici che avevano ben poco a che fare, anzi non avevano nulla a che fare con Gülen, mentre lui aveva avuto moltissimo a che fare con Gülen. E questo processo non ha fatto altro che intensificarsi dopo il tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. È stato proclamato lo stato di emergenza, che continua a essere prorogato, e gli spazi di agibilità democratica per le opposizioni sono stati continuamente compressi. Migliaia di persone sono state arrestate per le loro opinioni politiche, persone lontanissime da Gülen, dalle sue idee, dalla sua organizzazione, un numero ancora più terribile di persone sono state cacciate dal lavoro, quindi parliamo di decine di migliaia di famiglie, tra l'altro quindi in grave difficoltà economica, quindi anche segnate, no, dal punto di vista sociale. Quindi deve essere chiaro che la Turchia è uscita da una situazione di sia pur imperfetta democrazia. In questo momento c'è una situazione di forte repressione. La Turchia continua a reagire con notevole vigore, perché, come ho cercato di dire, sia pure nella brevità di questo incontro, la Turchia invece è andata avanti. Quindi in realtà la distanza tra questo regime personale e la maggior parte del popolo turco si è accentuata. Quindi io ritengo che oggi Erdogan non goda del consenso della maggioranza del popolo turco, e ci sono forti sospetti che abbia vinto il referendum di approvazione della riforma presidenziale l'anno scorso con metodi tutt'altro che trasparenti. Ha vinto con il 51,3%, o meglio, quindi la riforma presidenziale è stata approvata dal 51,3% del corpo elettorale, dei voti validi, ma tutto ciò che è successo prima e durante la consultazione referendaria è stata ben lontana dai criteri di regolarità. prima perché alle forze contrarie alla riforma presidenziale sono stati largamente negati, sono stati ristretti in modo inverosimile gli spazi di espressione. Giornali chiusi, percentuali risibili di spazio nelle varie TV e cose di questo genere, e poi perché a urne aperte sono state considerate valide tantissime schede che non erano state timbrate. Quindi sono state violate in corsa le regole che erano state prefissate. E ora, con grande coraggio e con buona dose di lucidità, le opposizioni stanno facendo in qualche modo un gioco di squadra. C'è il partito kemalista che ha il suo 24-25% inossidabile, da cui non si sposta né in un senso né in un altro, e cosa però molto più pericolosa per Erdogan, è nato un nuovo partito invece moderato, un partito che riprende la tradizione laica moderata, che aveva governato quasi ininterrottamente la Turchia dal 1940, dal 1950 al 2002. E questa è invece una sfida politica molto preoccupante per Erdogan, perché la maggior parte dei turchi vorrebbe una situazione di tranquillità, e anche perché prima molti turchi potevano comunque riflettere sul fatto che effettivamente la qualità della loro vita e il loro livello di benessere era aumentato con Erdogan, perché veramente questo era successo, quindi era anche umanamente comprensibile, accettabile che ci fossero milioni di turchi grati ad Erdogan, ma adesso c'è una situazione di grave deprezzamento della lira turca. Quindi anche certi livelli di benessere si stanno intaccando, c'è un grave problema di debito privato, diciamo che una quantità paurosa di turchi va avanti a carte di credito. La Turchia in questo è molto differente dall'Italia, si può dire opposta. In Turchia non c'è un enorme debito pubblico, ma invece c'è un enorme problema di debito privato. Io penso che il consenso reale nei confronti di Erdogan si sia molto abbassato, e che in condizioni di normalità democratica lui come minimo non vincerebbe al primo turno, come aveva vinto invece nel 2014, e chissà, forse non vincerebbe affatto. Perché se nessun candidato prende il 50% al primo turno, si va al ballottaggio. È chiaro che l'obiettivo minimo delle opposizioni è di portare Erdogan al ballottaggio, e poi è anche abbastanza chiaro che farebbero con decisione convergere i voti su quel candidato che nel caso andrebbe al ballottaggio. Queste opposizioni mostrano un grande vigore. Abbiamo brevemente accennato alle colpe dell'Unione Europea in tutta questa vicenda. Se, malgrado tutte le intimidazioni, se malgrado tutte le iniquità, malgrado quello che non sappiamo cosa possa succedere, ci fosse un risultato di un certo tipo, si vedrebbe appunto quanta parte del popolo turco è orientato invece notevolmente in direzione di una democrazia compiuta, di tornare a marciare verso una situazione di equilibrio, prosperità. In realtà c'è una Turchia moderata che prima molto giustamente ha mostrato la sua insofferenza rispetto a un regime laico autoritario bloccato, ma che adesso mostra con simile insofferenza verso un regime che ha un atteggiamento oltranzista. Il problema di Erdogan è che prima veramente comunque è stata la massa critica, lui, il suo partito, è stata la massa critica comunque di una Turchia che voleva respirare. Chiamato a sé forze di alto livello, quindi c'è anche una questione qualitativa, cioè se uno vede le personalità che hanno collaborato con Erdogan nei primi anni e invece qual è il suo entourage adesso, vede come Erdogan prima comunque è stato l'interlocutore della Turchia migliore e come invece adesso, come dire, è invece circondato da yes men sostanzialmente.
Va bene, grazie mille.
Prego.